tabau resanava sima ton mandero machada I say isto ca te ni tanta sata fa tutta stu tocando quello che non ho, sorriderò, piangendo forse un po', e faccio da me, i nombri hanno pan un bavare, ma so che sbaglierò, cos'è da guerra il resto non lo so.
Questo che è senz'altro è tra i motivetti più fischiettabili di Pino Daniele. Iniziamo una nuova puntata di Voci al Volo oggi mercoledì 31 maggio e possiamo andare con la sigla.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Sì, il volontariato come non lo avete mai sentito, come non lo avete mai raccontato, come non lo avete mai comunicato, mai come stasera. Queste sono parole che calzano a pennello, perché la puntata di Voce a Volo stasera porta un titolo che è Associazioni e Informazione, e abbiamo qui in studio coloro che fanno l'informazione, di conseguenza senz'altro ci sapranno in quest'ora fino alle 20 illustrare e far conoscere anche cosa e come si può comunicare e informare quando si parla di volontariato. Subito benvenuto agli ospiti, intanto cominciamo dall'ospite più continuo e consueto, Andreas Fernandez per Non Profit Network, CSV Trentino, benvenuto.
Ciao Michelangelo, buonasera a tutte e a tutti.
Ben trovato a te. Buonasera anche a Giulia Castelli, presidentessa di Universitario, benvenuta Giulia.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera anche a Luca Pianesi, giornalista, direttore del Dolomiti.it, buonasera Luca.
Buonasera, buonasera, ciao a tutti.
Benvenuti anche agli ascoltatori che ci ascoltano in replica la domenica o con i nostri podcast in streaming sul sito radiodolomiti.com. Andreas, partiamo, associazioni, informazione, comunicare, far sapere al mondo che c'è il volontariato. Anche, in realtà siamo anche noi qui per questo, no?
Esattamente, siamo nel mio, nel nostro.
Esatto.
E in realtà c'è una regoletta interessante, che è quella che non basta fare, bisogna anche far sapere, no? Ne abbiamo parlato tante volte. Le associazioni hanno bisogno di questo, devono comunicare, devono raccontare. Ed è interessante avere qui appunto Luca e Giulia, perché possiamo parlare di questo tema da mondi diversi, anche se vogliamo, che si incontrano, sono in contatto, ma sicuramente ci consentono di avere punti di vista diversi. E allora io partirei da Luca. Non faccio il cavaliere stasera, quindi
non c'è problema. Lascio la parola.
In realtà partiamo da lui proprio perché, come dire, è la professione, no, che in qualche modo ci può aiutare a capire il perché oggi è importante informare rispetto al mondo del volontariato. E un po' però come sei arrivato anche tu alla tua esperienza, secondo me, quindi partiamo da te, dai.
Sì, allora, beh, direi che la cosa che hai detto tu è fondamentale, cioè non basta fare, bisogna anche arrivare, saper comunicare quello che si fa. E noi lo facciamo sull'online, su internet, Obiettivamente è il futuro, insomma, è il nuovo canale di informazione, è quello che ti permette di raggiungere più persone, che ti permette di avere la vetrina più ampia. E il Dolomiti nasce a settembre dall'idea di quattro sciamannati che hanno deciso di mettersi in proprio, di provare a fare una cosa che non stava facendo nessuno obiettivamente qui in Trentino, e occupare uno spazio che era rimasto vuoto, perché comunque i giornali lo occupavano ma in maniera alla loro maniera, cioè la notizia comunque doveva uscire il giorno dopo sul giornale cartaceo, quindi sull'online non potevano mettere il giorno prima la migliore notizia. E poi c'erano dei siti internet che però non andavano in profondità, non riuscivano ad andare oltre il comunicato stampa, oltre la mera notizia orecchiata e ascoltata. E abbiamo detto: proviamo a fare una cosa fatta bene, approfondita, con professionalità, mettendoci passione, spinta, energia. E siamo nati da settembre, ci siamo, siamo ormai una realtà, sono contento di poterlo dire, e ci misuriamo tutti i giorni anche col mondo del volontariato e dell'associazionismo, un mondo che qua in Trentino lo sappiamo benissimo, conta tantissimo, che esprime storie, racconti, esperienze di vita. E siccome io anche come direttore ho un proprio un'affezione particolare per le storie, cioè secondo me sono le cose che ci stiamo rendendo conto vanno di più, funzionano di più, il mondo dell'associazionismo ti permette di arrivare a tantissime persone raccontando anche le storie di questo mondo.
Poi arriviamo quindi alle storie. Michelangelo te le tirerà fuori.
Non svegliamo tutto.
E Giulia, la tua storia invece che è diversa, perché tu sei volontaria intanto.
Sì,
no?
Io sono volontaria, quindi proprio sono studentessa al quinto anno di giurisprudenza qui a Trento. Sono di Verona, ma appunto ormai trapiantata qui da 5 anni. E niente, con alcuni studenti universitari un anno e mezzo fa, quindi a inizio del 2016, abbiamo deciso di fondare l'universitario, quindi questo giornale universitario, che anche noi insomma sentiamo un po' un vuoto. C'erano state delle realtà precedenti appunto che avevano fatto qualcosa di simile, quindi creato dei giornali universitari, però in questo momento appunto l'anno scorso non c'era nulla del genere, quindi abbiamo deciso di sfruttare la realtà associativa, in quanto noi appunto siamo un'associazione che è poi editrice di questo giornale universitario. E niente, lo strumento dell'associazione l'abbiamo anche scelto in ragione del fatto che potesse essere un modo per far partecipare molto gli studenti, in quanto il nostro progetto è nato fin dall'inizio come un progetto fortemente inclusivo, che volesse essere un giornale scritto da universitari e da studenti, quindi per gli studenti, ma che volesse essere anche un modo per appunto creare una piattaforma di discussione, un modo per coinvolgere gli studenti nelle attività universitarie e di farli un po' mettere alla prova anche con una realtà a volte anche difficile, perché comunque non è stato facile creare un giornale che avesse comunque una sua serietà, una sua forma e
tra l'altro
una sua
cartaceo,
struttura.
No? Visto che prima
sì, perché invece rispetto al Dolomiti siamo andati in controtendenza, quindi abbiamo fatto un po'
gli studenti sono sempre avanti secondo me.
Avere anche il cartaceo, cioè, è bello, si sfoglia, no? C'è questa cosa, questa tattilità che non esiste con
è romantico, è vero, è romantico. Io vengo dal cartaceo anch'io, quindi devo dire che il cartaceo è qualcosa di bello effettivamente.
E poi anche a livello di studenti universitari può sembrare una scelta un po' folle, perché comunque noi appunto dell'era digitale, che ci informiamo fondamentalmente sui social o su internet, un cartaceo non ha molto senso, diciamo, è un po' una scelta strana. In realtà è nato apparentemente, insomma, è nata anche una scelta un po' romantica, diciamo, di ritornare comunque a riportare e anche dal fatto che comunque appunto creare un giornale cartaceo con un tipo di riflessione sulla decisione dei testi, poi degli articoli da inserire, e poi con una serie, cioè con un lavoro precedente poi l'uscita, che è completamente diverso da un online, da un sito. Quindi anche il nostro tentativo era un po' cercare di ritornare anche un po' a far sì che gli studenti un po' si mettessero lì, anche un po' a aspettare il numero, a fare qualcosa di comunque di un numero ricercato che permettesse agli studenti di riflettere su alcuni temi e fosse un lavoro un po' di qualità anche. Quindi la qualità insomma è sempre stato un po' il nostro pallino, cioè di non cercare di fare un sito così di informazioni così, ma diciamo è sempre stato un progetto ambizioso che anche nella scelta di fare un cartaceo, oltre al sito, che era una scelta obbligata ovviamente per diffondere poi il giornale tra gli studenti universitari, diciamo che è stata anche una scelta appunto per cercare un po' di anche riavvicinare gli studenti al giornale, al cartaceo, perché comunque noi, il nostro direttore comunque è un collaboratore del Trentino, è un giornalista, e quindi tutti quelli che hanno inizialmente fondato comunque questo giornale comunque sono in ogni caso interessati o al giornalismo, o comunque all'informazione o all'associazionismo, cioè quindi a coinvolgere un po' gli studenti e l'abbiamo cercato insomma di fare attraverso questi... attraverso il cartaceo fondamentalmente.
Ecco, qualità e storie. Io ripartirei dopo la pausa da queste due parole perché mi sembrano abbastanza significative, e quando entriamo nelle tematiche del volontariato, in cui effettivamente la mole di informazione può essere anche molto grossa, possono essere due armi vincenti, credo. Lo scopriamo tra poco, torniamo tra qualche minuto.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
Off your knees, my friend. Promise never to pretend. You're the apple of my eye. Spread your wings and learn to fly. All I know is you can be everything you want to be. Life is short, so don't be shy. 'Tis a joy is all you find. So love, so love. Come into my world. It's all for you. Everything I do, it's all for you. Sure. What's all who's behind your door? Watch the people gather round. The circus has just come to town. All I know is I can be everything I want to be. Life is short, so don't be shy. Spread your wings and learn to fly. So love, so love. Come into my world. It's all for you. Everything I do, it's all for you.
Love, pezzo di BDI, dei BDI di qualche anno fa, che ci riporta all'interno di Voce al Volo e ci riporta con i nostri ospiti a tornare a buttarci nel tema di questa sera, perché si parla di associazioni, si parla di informazione e già qualcosa ne è uscito, perché abbiamo individuato già un paio di questioni. Una che riprenderei, e magari riprenderei da Luca, a parlare di qualità di informazione, perché inevitabilmente anche quando si parla di associazioni, volontariato, comunque il terzo settore, facendo una parola molto più ampia, senz'altro la qualità dell'informazione, o meglio, deve essere di un certo tipo, altrimenti non si riesce a catturare nessun tipo di ascoltatore nel nostro programma, ma nessun
lettore,
tipo di lettore nel vostro caso. Ecco, la qualità contro la spazzatura, che magari va tanto, o fake news, Andreas, che è quello che
però ha un sacco di seguito, adesso ce lo spiega.
Un sacco di seguito. E allora lì come ci si può trovare? Come si gestisce la situazione?
cercando di cambiare le dinamiche. Internet ancora da qualcuno è vista appunto come un posto dove scaricare notizie a caso, fatte in maniera più o meno casuale, più o meno per attirare l'attenzione. Invece dobbiamo riuscire a cambiare questa dinamica, perché il futuro sarà internet necessariamente, cioè chi prova ad opporsi è come tentare di fermare l'oceano con le mani, cioè è impossibile, internet arriva. E bisogna cambiare le dinamiche, quindi educare ed educarci a un nuovo modo anche di fare informazione, quindi riuscire a distinguere qual è la fake news e qual è quella invece la notizia vera. E per farlo sono necessari gli strumenti, cioè i siti, cioè i giornali online. Un giornale che guadagna affidabilità, che guadagna fiducia, è un giornale che poi potrà raccontare anche il mondo del volontariato, dell'associazionismo, perché sarà credibile quello che racconta. Se invece ti presti il fianco esclusivamente ai click e insegui l'onda, racconti baggianate, non potrai.
Clickbait è un'altra parola che va di moda adesso.
Certo,
no?
Sì, sì, è una parola che poi in realtà, se vogliamo, dipende come viene tarata, cioè se è riferita al titolo, anche i giornali hanno sempre cercato di fare il titolo che attira di più per vendere di più. Se invece è riferita alla notizia e se è una bufala, quello
sì, ma anche ai contenuti in genere, anche a volte magari non so, mettere determinate foto, mettere determinate cose, anche soprattutto per i siti di giornali, diciamo che è la prassi mettere giusto per attirare il click, quindi diciamo che la qualità sull'online, insomma, voi siete nati cioè come un giornale online, quindi avete solo quella natura, però per un giornale che è nato cartaceo, diciamo che secondo me molti giornali anche insomma di qualsiasi genere comunque devono imparare un attimo a ritenere anche il sito, comunque dare una dignità anche al sito, perché veramente a volte si vedono di quelle cose che si vede proprio che è una chiappa click.
Sì, oggi paradossalmente i giornali fanno questo,
ma anche giornali grandi testate, sì, parlando di fake news o di giornaletti così,
parliamo dei giornali
della Repubblica che a me piacciono tantissimo, a volte
quelli sono la chiappa click. Certo, c'era stata la fase dei gattini, no? Che li metteva anche Repubblica, esatto. Li metteva il Corriere,
certo. Però ecco, in quel caso lì forse c'è un po' una differenza tra acchiappare click perché si cavalca l'onda degli animali domestici o delle notizie che riguardano lo show business e quindi interessano più una maggior parte, tanta parte di utenti, a dare delle notizie che sono false, perché in quel caso lì si genera veramente che può essere una valanga di notiziabilità, poi diventa un disastro, perché poi la verità non esiste più.
No, è pericolosissimo, infatti si parla di post verità, no? Viviamo nella fase, esatto, della post verità. Esatto. E la post-verità cos'è? È quella dove sostanzialmente tu rinforzi il tuo pregiudizio. La fake news come nasce? Nasce sul pregiudizio. Io parlo male degli immigrati, tutti quelli che hanno il pregiudizio che gli immigrati siano cattivi leggeranno quella notizia, anzi non la leggeranno nemmeno, si accontenteranno di quel titolo,
certo.
Perché rinforza il loro pregiudizio. E la fake news nasce da questo, bisogna imparare a distinguerla, ci sono vari piccoli accorgimenti, ci sono dei siti che si chiamano, che ne so, il Fatto Quotidiano piuttosto che il Giornale, e quindi leggendo la URL si può capire che il riferimento non è un giornale vero,
quello
la testata registrata.
Vero, certo.
Ah, siamo a questi livelli proprio.
Sì.
Certo.
Sì, ci sì, sono
sì.
Proprio proprio sul click, anche lì ci guadagnano, fanno bufale e fanno cattiva informazione, però molti appunto, sì, un'educazione all'informazione che è fondamentale, infatti anche quello che comunque anche con l'universitario cerchiamo di fare, indipendentemente poi dalle aspirazioni personali magari delle persone che partecipano alla redazione,
che sono tutti volontari, giusto,
che siamo
Giulia?
Tutti studenti universitari volontari, e è appunto quella anche di cercare di educare comunque giovani che sono studenti universitari in un mondo che è appunto in cui viviamo tutto il giorno, che è quello di internet, a saperci anche informare, perché comunque a saper andare un po' oltre, cioè quindi a magari cercare la notizia, non non appunto contarci il titolo, provare a leggere, quindi anche il fatto di avere un giornale universitario, abituarti all'idea che ogni mese, ogni tot, viene un giornale che parla delle, delle tue cose, della tua università e tu lo leggi, o comunque segui una pagina che è scritta da studenti come te, dai tuoi amici, che parla di un evento, di una cosa, comunque ti abitui a, a leggere, a cercare, ed è una cosa che probabilmente, insomma, vedo tra molti miei coetanei, diciamo, non è sempre, cioè non è così diffusa, diciamo, anche, e soprattutto anche questo poi crea, diciamo, alimenta tutto quel sistema di fake news, di bufale, perché appunto il primo critico in questo sistema, diciamo, un po' contorto, che è internet e le fake news e tutto quanto, è il lettore, cioè è il lettore che deve essere educato,
è il lettore
a capire,
che abbocca, no?
Diciamo, cioè, esatto, deve, a capire chiaramente quale informazione. Adesso è difficilissimo, e quindi è, prima, diciamo, si, ci si basava il giornale, ci si fidava, c'erano i giornalisti, e quindi erano loro che, diciamo, facevano il filtro. Adesso che, diciamo, l'internet ha reso, diciamo, ha reso più democratico tutto il sistema, ma ha tolto, diciamo, questa cosa, è molto importante educare.
È più difficile trovare la qualità, fondamentalmente. Poi, Michelangelo, la cosa interessante cos'è però in questo discorso? Che i volontari come Giulia diventano promotori di un'educazione all'informazione in qualche modo, anche se in un contesto universitario circoscritto, e che allo stesso tempo sarebbe ora forse di pensare anche, no, all'educazione civica a scuola, fatta veramente, perché non viene fatta, e poi anche questo tipo di educazione, forse, cioè in futuro probabilmente. Cosa dici, Luca, rispetto a questo?
Assolutamente, un bambino di 7 anni, se gli chiedete chi è Tutankhamon, ve lo sa dire meglio del suo papà, perché c'ha il cellulare e guarda su Google e trova in 448 la risposta. Invece magari non saprà utilizzare quello strumento fino in fondo, non saprà che se posterà delle foto di lui in certi atteggiamenti, quelle foto chissà, magari potrebbero andare chissà dove. Quindi paradossalmente, secondo me, in prospettiva la scuola dovrebbe più insegnare come utilizzare lo strumento che ti permette di avere le informazioni, rispetto che le informazioni
abbandonare
stesse.
Abbandonare il modello nozionistico, no?
Quindi, sì, assolutamente, sì sì.
E questo cerchiamo di adesso nella prossima, nel prossimo nostro slot, di anche buttarlo dentro quello che è il mondo del, del volontariato, con alcune esperienze che arrivano da universitario, con alcune esperienze anche da Luca. Noi torniamo tra poco, questa è sempre Voci al Volo.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
Daniele con Gli Spietati, un pezzo che ci riporta Voce al Volo e ci riporta ad una scelta che è stata fatta in, a quattro mani, esatto, fra i nostri ospiti, Giulia e Luca, perché l'importante è fare rete. Dopo scopriremo anche il perché è nella nostra puntata questa parola rete. Giulia e Luca, spiegateci un po' questo pezzo. Intanto uno ha detto Baustelle e l'altro ha detto Gli Spietati, o viceversa.
Viceversa.
Io ho scelto l'autore, diciamo. Sì, i Baustelle mi piacciono perché mi fanno ballare e mi fanno pensare insieme. Quindi
ti
ho
fanno
scelto
pensare.
E ballare.
E ballare. E ballare, è importante anche quello.
Ballare e pensare insieme non è facile, tra l'altro.
Però sì, loro sì.
Invece Gli Spietati, perché è un omaggio al film con Clint Eastwood, che è un omaggio quindi ad Ennio Morricone, che è un omaggio quindi a Francesco Totti, che ha chiuso e all'Olimpico andavano a random le musiche di Morricone e tutti piangevano.
È vero, tanto per richiamare qualcosa di attualità.
Tanto per fare tu, Michelangelo, non sei romanista.
Guarda, ho passato una domenica d'inferno.
No, sono interista, ma Totti mi ha fatto piangere.
Una lacrima l'abbiamo versata un pochino, dai. Chi ha guardato quella serata, quel momento, poi ci sono dietro tante storie, però quel momento è stata un'emozione, anche per chi di calcio non capisce o non segue un H.
Andrea, è una storia,
è una bella storia che ha raccontato in quel caso un giocatore straordinario, ma storie ce ne sono da raccontare e Luca, qui nella tua esperienza di giornalista, immagino ne avresti chissà quante, ma anche Giulia, storie che raccontano di progetti che riguardano realtà anche importanti come Emergency, per esempio, o Libera, in cui siete stati coinvolti in prima persona. E qui ecco che il volontariato va a usare anche o a usufruire di un canale che è quello dell'informazione universitaria e tutto diventa un interallacciamento globale. Che bello.
Nuovi neologismi.
Sì, me lo sono inventato ora.
Uno ogni puntata. No, infatti io chiederei appunto a Giulia come l'universitario entra in contatto con il mondo delle grandi anche organizzazioni, perché appunto tu prima fuori onda ci parlavi di Emergency, di Libera, e quindi raccontaci proprio in un attimo di cosa si tratta, ecco.
L'universitario comunque è nato anche con l'idea di essere un po' da trade union tra tutte le varie associazioni universitarie e soprattutto di dare anche respiro a quelle realtà, quegli eventi, quelle manifestazioni anche che sono organizzate da studenti universitari, a volte impegnate, a volte meno impegnate, che comunque sono molto interessanti, che magari appunto gli studenti non conoscono, o che comunque non, magari eventi, non so, di qualche associazione particolare così con cui noi abbiamo contatto, e quindi ci piace anche l'idea che appunto l'universitario possa essere un modo per far conoscere altri studenti, diciamo, questi eventi e aiutarli a partecipare, insomma. Poi di base comunque abbiamo sempre mantenuto una politica, diciamo, piuttosto aperta alle collaborazioni, e quindi abbiamo anche collaborato, diciamo, con un evento a ottobre con l'associazione di divulgazione scientifica Ragionevolmente, sulla, appunto, quindi la divulgazione scientifica tematica piuttosto importante al momento, infocata.
E anche i vaccini, ad esempio.
Esatto,
no?
Ma una delle tante, ma in generale è un argomento, diciamo, piuttosto importante. E poi anche abbiamo collaborato appunto con Libera e con Emergency. Abbiamo fatto un evento due settimane fa, appunto, su come raccontare la guerra. E quindi abbiamo organizzato questo evento in cui appunto abbiamo intervistato un'infermiera che è stata in Afghanistan. E abbiamo anche visto appunto dei filmati di appunto medici che raccontano proprio la vita là, e quindi anche un modo un po' per legare varie realtà universitarie e creare un po' di questi eventi comunque che abbiano un contenuto e che interessante per altri studenti, fondamentalmente.
Domanda secca: riuscite voi, perché anch'io facevo parte del mondo studentesco ed ero caporedattore di una rivista, la cosa interessante è capire se riuscite a coinvolgere non studenti universitari?
Beh, è difficile perché comunque, diciamo, ovviamente l'ambito in cui noi lavoriamo, diciamo,
è quello.
Certo. E quindi ovviamente il nostro target è quello. Non, diciamo, coinvolgere altre persone è difficile, appunto, perché poi alla fine anche facendo questi eventi sempre nell'ambito universitario e anche l'ambiente conta, quindi di conseguenza poi i nostri canali vanno di conseguenza verso quelle realtà. Certo è che poi questi eventi comunque con Emergency, con Libera, con associazioni appunto di altro genere sono aperti a tutti, quindi hanno per esempio anche all'evento di con ragionevolmente ha partecipato anche il presidente della LILT e comunque hanno partecipato anche professori, anche esatto, e anche insomma gente esterna, quindi quegli eventi sono sicuramente aperti. Poi
beh, senz'altro è importante anche quello che mi piace molto quello che ha detto, che fra associazioni c'è universitario che si fa come un megafono, no?
Esatto. Di tutto quello come che è un giornale, insomma, anche il giornale in sé comunque è espressione, diciamo, della realtà che, vabbè, a livello ovviamente di Luca è l'espressione della comunità trentina. Noi siamo espressione della comunità studentesca, diciamo che a livello teorico, diciamo, è un po' quello.
Eh beh, però è importante, tornando alla rete, no? Quando si parla di volontariato, di terzo settore, anche qui Luca, secondo te quanto è importante tanto non farsi la guerra fra poveri, passatemi certo. Il termine poveri fra mille virgolette,
no,
ovviamente.
Diciamolo.
Però quanto è importante invece far sì che, per usare un'altra frase fatta, l'unione faccia la forza poi in fin dei conti.
È importantissimo. Noi per esempio abbiamo, parallelamente al nostro creare e lavorare la cronaca di tutti i giorni, abbiamo un apparato blog, per esempio, dove scrivono professori di scienze, di studi internazionali, abbiamo gli studenti del CIBIO, quindi dell'università, lo fanno volontariamente. E tutte le reti che possiamo creare le vogliamo creare, perché comunque internet è questo, è democrazia allo stato puro, e quindi via libera, insomma, avanti.
Fra l'altro, tornando no, alla realtà per la quale lavoro e per cui sono qui,
sì,
che
sì.
È Non Profit Network, tutti i servizi per il volontariato.
Insomma, avete rete anche voi, network, fa parte
esatto.
Del nostro...
Ma soprattutto quello interessante è che Daniele Erler, che non è lo stesso appunto, ma...
No, esatto, abbiamo avuto questo momento in cui noi ci siamo interfacciati con voi e ho detto, ma come? È il nostro direttore, cosa fa?
Invece è il nostro consulente giuridico fiscale e ha aiutato
esatto.
L'universitario a nascere come associazione, quindi il centro servizi ha fornito questa consulenza giuridico-fiscale per fondare l'associazione e anche con il Dolomiti si collabora, come si collabora con tutte le altre realtà, come collaboriamo con Radio Dolomiti eccetera, e quindi, come dire, se si va oltre la dimensione anche dei propri cortili, riusciamo in qualche modo a fare anche educazione, secondo me, dell'informazione, perché poi è collegata la cosa, altrimenti rischiamo di creare dei circuiti chiusi da un certo punto di vista.
Assolutamente, anche perché si crea coinvolgimento, no? Se più persone collaborano, più si sentono coinvolte. E il mondo dell'associazionismo, secondo me, ha proprio bisogno di uscire, di raccontarsi. Noi abbiamo avuto dei casi anche interessanti, anche dal punto di vista sociologico. Per esempio, il mondo dello sport, del calcio, abbiamo avuto una società sportiva, la Solandra, tra l'altro, della Val di Sole. Un ragazzino era rimasto senza il suo papà, giocava in questa squadra. La squadra in qualche modo ci ha contattato, noi abbiamo scritto un articolo su di loro, li abbiamo raccontati, loro avevano lanciato una campagna di crowdfunding per aiutare la mamma rimasta sola con i tre bimbi e sono arrivati decine di migliaia di euro, insomma, o addirittura donazioni da tutta Italia, perché comunque internet è anche questo, non si ferma nella provincia ma viaggia, va dappertutto. E abbiamo avuto una donazione singola addirittura da 1.000 euro da un donatore misterioso, l'ha avuta la Solandra
fuori provincia
dicendo: io spero che sia vero, io mi fido di questa storia. E quindi ci ricolleghiamo, se vogliamo, anche al discorso dell'affidabilità, no?
che
acquisisce poi la
anche...
testata. Perché se fai una cosa del genere e non hai nessuna affidabilità, nessuno ti crederà e non servirai a nulla. Invece se il mondo dell'associazionismo riesce a raccontarsi attraverso una struttura che comunque è credibile, anche le sue storie diventano credibili, diventano vere.
Sì, insomma, bravi chi ha raccontato la storia oltre che la storia in sé, perché c'è sempre questa doppia è un'arma, no, che deve tagliare in tutti e due i sensi, altrimenti non si riesce a raggiungere questo risultato splendido, insomma, che è stato raggiunto in questo caso. Facciamo un'ultima pausa, torniamo tra poco. Voci al volo.
Voci al volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al volo. You to be alone, the present to be afraid.
Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, che tradotto in maniera un po' apocalittica questo brano, se lasciate che vada così i vostri figli ne prenderanno, ne patiranno le conseguenze. Ora, i social network così apocalittica non forse è meglio non farla, no? Perché altrimenti poi cominciamo a preoccuparci veramente. Però abbiamo affrontato anche questo tema, Andreas, e da una parte i social network, internet, il web ci permettono di arrivare a delle informazioni, e queste informazioni poi arrivano anche ai signori che sono qui in studio con noi e ne fanno un messaggio di informazione. A volte invece sono delle bufalone.
Sì, i social sono comunque uno strumento come tutti gli strumenti, no? Se io prendo in mano la tastiera del computer e te la sbatto in testa, è uno strumento che utilizzo nel modo sbagliato. È un esempio, come dire, banale, però ci fa capire che i mezzi di comunicazione sono questo, sono degli strumenti che si utilizzano per, e Facebook deve essere quindi uno strumento utilizzato per, c'è chi lo usa appunto per far vedere che va al mare e farne foto in spiaggia, c'è chi lo usa per informarsi, poi Giulia ci racconterà appunto che anche gli studenti li usano tanto per informarsi, ma bisogna comunque riuscire, no, a capire quali sono le informazioni vere, come diceva prima Luca, e non è sempre facile. Io sono anche dell'idea, ma poi qua è un dibattito molto più ampio, che Facebook non sia internet, e questo significa che le persone devono riuscire ad informarsi anche in altri modi,
certo.
Però il mondo del volontariato attraverso Facebook ha fatto conoscere molto più di se stesso, e questo è importante. Quindi però a Giulia chiederei, visto che siamo verso la fine, secondo te com'è possibile aumentare la qualità di quello di cui si parlava prima rispetto agli iscritti eccetera, se gli studenti si informano esclusivamente attraverso Facebook?
D'altronde lì è una bella missione, nel senso che cioè anche con appunto la nostra associazione, con il nostro giornale, cerchiamo un po' di coinvolgere, coinvolgere studenti anche e far venire voglia un po' di informarsi anche quotidianamente, oltre che con l'universitario, quindi cose legate all'università anche in senso più ampio, quindi di rendere appunto gli studenti e più in generale poi il lettore appunto un critico stesso nei nostri confronti, ma anche poi in senso più ampio nei confronti dei giornali, dell'informazione in generale. Certo è che insomma, tra i miei coetanei o comunque tra i giovani la maggior parte sicuramente si informa via Facebook e fondamentalmente neanche con una certa profondità la maggior parte delle volte, quindi non magari andando appunto sul titolo, non leggendo molto in modo molto approssimativo, non cercando magari le fonti o cercando di capire il problema di cui si sta parlando in modo più articolato, e soprattutto magari non seguendo anche le informazioni in modo costante, che anche questo è importante, perché non, cioè, oltre alla situazione che si crea in quel momento, magari c'è un contesto più ampio che tu in quel momento non capisci, quindi è un'educazione all'informazione che secondo me è una parte importante dell'essere cittadino e che secondo me anche soprattutto nei giovani spesso manca. Poi per quanto riguarda la realtà associativa che tu appunto dicevi del volontariato, ovviamente nella tua esperienza, ma anche per noi, cioè è fondamentale comunque i social network in generale, perché comunque come realtà, per interfacciarci comunque con altri studenti, per farci conoscere comunque, se non avessimo avuto appunto la nostra pagina Facebook dell'universitario in cui pubblicare i nostri contenuti e insomma le nostre iniziative e tutto quanto, non avremmo avuto la diffusione che poi la crescita che abbiamo avuto e non saremmo stati conosciuti come siamo ora. Quindi sicuramente i social network possono essere anche un buon strumento per le realtà associative di volontariato, per far conoscere anche appunto queste iniziative.
Noi ne sappiamo qualcosa, Giulia, con i selfie che facciamo, che poi postiamo
su
Facebook.
Esatto. A noi piace tanto ma infatti allora non è il mezzo che si critica, ma è l'utilizzo dello stesso, no Luca? È un po'
il problema non è mai il mezzo.
Per chiudere. No,
certo. Il problema è cosa ci metti dentro a quel mezzo. Certo. E anche il fatto che la gente tende a informarsi poco tramite Facebook, se non gli dai niente di cui informarsi non si informerà, se invece gli dai dei contenuti, li attiri, Facebook può essere una vetrina straordinaria, insomma è un modo per metterti lì, per far vedere che c'è la notizia. Per noi è molto importante,
certo.
Buona parte del nostro traffico passa da Facebook. Poi c'è il problema che dicevamo prima, che Facebook aspira a diventare internet, e quindi c'è questo rischio che mettendo tutto su Facebook, un giorno Facebook sarà internet, andremo direttamente lì.
Sì, perché esattamente, perché anche gli articoli comunque del, cioè nel senso in generale di vari giornali, uno li legge dal social network, non va sul sito, quindi ormai veramente la mentalità è quella, cioè
e Facebook vuole che tu resti lì naturalmente.
Esatto, ormai la gente ci crede.
È lì che il signor Mark Zuckerberg, che inviteremo anche alla nostra trasmissione, sta implementando sempre più il suo potere mediatico in questo senso.
Comunque, guarda che poi qualcuno ci crede che viene, è una fake news questa.
Bravo, sì, sì.
Non mettiamo limiti, diciamo che verrà forse, dai.
Sorpresa, stagione.
Bene, ragazzi, è ora di chiudere. Purtroppo la nostra puntata di oggi si esaurisce qui. Grazie di essere stati con noi, Luca Pianesi, giornalista, direttore del Dolomiti.it. Grazie davvero di essere stato in nostra compagnia stasera. E grazie anche a Giulia Castelli, presidentessa di Universitario, oltre che studente universitaria. E quindi in bocca al lupo per la tua carriera di giurisprudenza. Andrea Fernandez, grazie anche a te, perché come sempre è prezioso. Non Profit Network e CSV Trentino in questo programma Voce al Volo. Torneremo la prossima settimana. La prossima settimana è l'ultima puntata di questa serie primaverile. E che dici? Non diamo nessuna anticipazione.
No, se vuoi lo diamo stavolta.
La vogliamo dare? Dai, dalla.
No, parliamo dell'abitare. Visto che d'estate si va fuori casa, noi parliamo della casa.
Parliamo
non solo della casa. Volontariato, casa, abitare, nuove forme di abitare.
Ok. Va bene, ci sto. Io ovviamente lo so sempre in questo momento qual è il tema, quindi per me può andare benissimo. Sto scherzando, ovviamente. Auguriamo a tutti una buona serata su Radio Dolomiti. Tutte le puntate di Voce al Volo si possono riascoltare sulla nostra pagina ufficiale radiodolomiti.com e in replica questa puntata andrà domenica alle 16. Per quanto riguarda questa serata, invece, tra mezz'ora Campioni di Sport, serata di grande basket con gara 4 e semifinali scudetto tra Trento e Milano. Rimanete con noi.
Voci al Volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al Volo.